Il tema delle due lezioni di oggi è l'organizzazione del Parlamento e del Governo. Questo argomento ci è indispensabile per poi capire come funziona il procedimento di formazione delle leggi e degli atti con forza di legge. Userò un metodo non ancora usato, che è un metodo molto giuridico. Leggerò e interpreterò le norme costituzionali. Allora, se uno vuole capire come la Costituzione organizza il Parlamento, va all'articolo 55, parte seconda della Costituzione, ordinamento della Repubblica, titolo primo il Parlamento, sezione prima le Camere. Di questo parliamo. Il Parlamento si compone delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Credo di non dire cose nuove a nessuno, ma in Italia esiste un sistema bicamerale. Il sistema bicamerale è un sistema formato da due Camere, come dice la parola stessa. Vuol dire che il Parlamento è un organo composto di due Camere, prima Camera, seconda Camera. Camera dei Deputati, Senato. È una cosa strana? Direi proprio di no. La stragrande maggioranza dei sistemi ha un'organizzazione bicamerale. Così gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna. Sulla Germania direi che equivocamente si dice che bicamerale non lo è tecnicamente, e così via. Quello che c'è di particolare in Italia è che vige il cosiddetto bicameralismo perfetto. Perfetto non vuol dire certo che funziona bene, vuol dire semplicemente che i poteri delle due Camere sono sostanzialmente uguali. E questa è una particolarità. Tutti i sistemi bicamerali derivano la loro natura bicamerale da due essenziali motivi. Una Camera è sempre eletta direttamente dal corpo elettorale. L'altra può essere A, una Camera di tipo ereditario, nobiliare, di autorità, oppure una Camera di rappresentanza federale. Queste sono le due regole. Allora, se noi prendiamo come esempio il Regno Unito e gli Stati Uniti, ecco due tipici esempi di bicameralismo dove la Camera alta in Inghilterra sono i Lords, che tendenzialmente sono in parte di natura ereditaria, in parte nominata per meriti. Negli Stati Uniti invece la Camera alta, il Senato, è una Camera di natura federale, nel senso che viene eletta dagli Stati membri. Notate che in origine, quando gli Stati membri erano 13, il Senato degli Stati Uniti veniva eletto dai Parlamenti degli Stati membri, per cui era un'elezione di secondo grado ed era composto di 26 persone. Il che vi fa capire anche come quest'organo inizialmente fosse un organo un po' particolare, che aveva sì funzioni parlamentari nel senso che approvava le leggi, ma aveva anche delle funzioni quasi di governo. Il Senato è l'organo appiccicato sulle spalle del Presidente della Repubblica, rispetto a cui svolge un intenso controllo politico. Ieri vi dicevo, negli Stati Uniti, costruzione settecentesca dello Stato, esecutivo e legislativo sono nettamente separati, vero? Ma il Senato ha questa funzione particolare di dover dare il suo advice and consent, per cui il parere e il consenso, su tutte le attività fondamentali dell'esecutivo, trattati internazionali, nomine, grandi atti di politica. come vedremo per esempio negli Stati Uniti, i membri della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica, ma su advice and consent, per cui su parere e assenso del Senato. È il Senato che fa lo screening dei candidati, li invita, li sbatte davanti, li interroga, cerca di trovare dei trabocchetti per farli cascare, perché a qualcuno sicuramente non sono simpatici, qualche volta gli nega il consenso. Capitò la nomina di un giudice, se ben ricordo, di Reagan, che nello screening tirarono fuori dei dati statistici. Lui, come giudice di contea, aveva visto impugnate e cassate qualcosa tipo 47 sentenze su 50. Come dire, sei un giudice che tecnicamente vale poco. Quali sono i tuoi titoli per diventare giudice della Corte Suprema? E questo compito di controllo politico è concentrato nel Senato, in questo piccolo organo che oggi c'ha 102 rappresentanti, sono 51 gli Stati Uniti, no? Per cui un piccolo organo. Ed è un organo adesso eletto direttamente dai corpi elettorali degli Stati, perché è stato fatto un emendamento della Costituzione all'inizio del Novecento, ma in origine era di seconda, elezione di secondo grado. Quando si dice elezione di secondo grado vuol dire un'elezione che non viene fatta direttamente dal popolo, ma dai rappresentanti del popolo. Per esempio il Parlamento europeo fino al 1976 era eletto di secondo grado, cioè era eletto dai parlamenti nazionali. Oggi già c'è un progetto di riforma costituzionale interessante, devo dire, di fronte alle Camere, appena presentato, che propone di trasformare il Senato in Camera di secondo grado, eletta dai consigli regionali. In nessun paese il Senato, salvo in Italia, il Senato è esattamente eletto come la Camera. Poi vedremo perché non è esattamente così e come la prassi e la legislazione ha inciso su questa cosa. Ma nella nostra Repubblica attualmente, Camera e Senato sono elette entrambi direttamente dal popolo. E per questo traggono entrambe la stessa legittimazione e svolgono entrambe la stessa funzione. Infatti, come vedremo, la Costituzione dice due cose. Uno, che le leggi devono essere approvate da entrambe le Camere, per cui entrambe le Camere sono coinvolte nel procedimento legislativo. Due, che la fiducia deve essere data da entrambe le Camere, per cui il governo deve presentarsi entrambe le Camere a chiedere la fiducia. Questa è la particolarità italiana, è quella che poi ha spinto verso il bicameralismo perfetto. In Inghilterra non è così, in Francia non è così, in Spagna non è così, in America non è così. Le funzioni delle due Camere sono differenziate perché la loro composizione è differenziata. Capite? Non si può mettere la stessa benzina in motori costruiti nella stessa maniera e poi dire questa macchina va a fare le gare automobilistiche e quest'altra va a tirare l'aratro. Perché non sono progettate per fare la stessa funzione. Due Camere che rappresentano direttamente il popolo sono vocate a svolgere la stessa funzione, sono, come dire, la stessa cosa. E quindi tendono a creare un bicameralismo paritario, un bicameralismo formato da due camere che svolgono la stessa funzione. Mentre se una delle due Camere ha una ragione diversa ad esistere, per esempio perché rappresenta i territori federali, perché rappresenta le corporazioni, ci potrebbe essere, vecchia proposta, vecchio sogno di mondo cattolico, una Camera che rappresenta le forze economiche. Vedremo che esiste in Italia qualcosa del genere. Allora è chiaro che una Camera del genere svolgerebbe automaticamente delle funzioni diverse. Se il Senato rappresenta le regioni, è chiaro che il governo della Repubblica non va a chiedere la fiducia del Senato, perché lui è il governo che va a chiedere la fiducia del Parlamento nazionale, è un organo nazionale, e non va a chiedere la fiducia invece del Senato regionale. Qual è la differenza tra le due Camere? La differenza sta in questo. L'articolo 56 ci dice: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Suffragio universale e diretto significa esattamente quello che vi ho appena detto. Diretto vuol dire che è eletto direttamente dal corpo elettorale, se no sarebbe indiretto, cioè sarebbe eletto da un altro organo. Universale vuol dire che partecipano tutti i cittadini che hanno i requisiti evidentemente, quindi la maggiore età e non è avere avuto sanzioni penali. È la norma che introduce il principio nuovo nel nostro ordinamento per cui votano anche le donne. L'articolo 57 invece ci dice, attenzione, il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Vedete, qui mentre l'articolo 56 ci dice che la Camera è eletta a suffragio universale e diretto, l'articolo 57 ci dice che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. E non c'è scritto a suffragio universale e diretto. È scritto nell'articolo 58, dove si dice che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età. È quasi come questa norma fosse stata messa in un secondo momento. Ed è un po' così. Perché? Perché quel base regionale inserito in Costituzione aveva un significato, e cioè fare del Senato una Camera di rappresentanza territoriale. Qui là vi spiegherò come sono state costruite le regioni in Italia. L'Italia, che ne dicono alcuni, non è un sistema federale, e non significa niente essere un sistema federale, sono parole, non ci sono cose dietro a queste parole, è un sistema basato su un'autonomia regionale e il Costituente, inventando le regioni, ha immaginato anche che il Senato fosse in qualche modo collegato alle regioni. Solo che le regioni non esistevano prima, al contrario dei Stati federati degli Stati Uniti o dei cantoni svizzeri o dei Land tedeschi, cioè realtà politiche che si sono federate. L'Italia era una repubblica monolitica, il fascismo certo non amava le autonomie e di conseguenza la decisione dei costituenti è stata una decisione dall'alto di dare autonomie ai territori, ma questi territori fisicamente non esistevano, tanto è vero che le regioni sono state create appena nel 1970, del tutto artificiali, e quindi avevano anche difficoltà a immaginare un Senato che fosse rappresentanza delle regioni diretta, perché le regioni non esistevano, sarebbe stato come se avessero detto il Senato chissà quando ci capiterà di averlo. Stavano lanciando un sistema politico, costituzionale, che avrebbe eletto un Parlamento, avrebbe avuto un governo con fiducia del Parlamento, ma non aveva le regioni, per cui è chiaro che non potevano appoggiare il Senato direttamente sulle regioni. E allora hanno messo questa norma a base regionale con l'idea di lasciare alla legislazione successiva di sviluppare le connessioni tra il Senato e le regioni. Per il resto la differenza tra i due sistemi è una differenza di numero che non è del tutto irrilevante. La Camera ha esattamente il doppio di abitanti del Senato. Di cui 12 alla Camera e 6 al Senato eletti nelle circoscrizioni estere, la cosa orribile di cui vi accennavo l'altro giorno e di cui vi accennerò dopo. Questa è la differenza. L'altra differenza minima è l'età richiesta per votare e per essere eletti, che è una differenza del tutto contenuta, sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i 25 anni e i senatori adesso sono anch'essi a 25 anni, ma no, scusate, sono a 40 anni, mentre gli elettori devono aver compiuto 25 anni. Allora, basta avere 18 anni per votare dei 25 anni la Camera, bisogna avere 25 anni per votare almeno dei 40 anni al Senato. Siccome generalmente i nostri deputati e senatori viaggiano sugli 80, queste norme non segnano una fortissima differenza tra le due Camere. E questo ha facilitato la conversione dei due sistemi. Terza cosa, la Costituzione non ha dettato una legge elettorale. La legge elettorale non è contenuta in Costituzione. E anzi, un ordine del giorno dell'Assemblea Costituente invitava a creare un sistema elettorale di tipo maggioritario per il Senato. Mentre era implicito che la Camera sarebbe stata eletta col sistema proporzionale. So che voi non amate i sistemi elettorali, anche se ancora non li conoscete, condivido la vostra scarsa passione, si basano su numeri, calcoli matematici, queste brutte cose, ma due cose di base sul sistema elettorale ve le devo comunicare per capire il senso. Penso che molti di voi sappiano qual è la differenza tra un sistema maggioritario e uno proporzionale. La differenza è abbastanza semplice. Un sistema proporzionale prevede tendenzialmente un collegio dove si votano più deputati, un numero di deputati superiore a 2, tendenzialmente, uguale o superiore a 2. Questo sistema proporzionale. E tenete presente che ci sono collegi dove in Italia si votano anche 20 o 30 deputati. La divisione dei seggi viene fatta in proporzione, per cui la lista X ha una percentuale di voti sul totale e di conseguenza X avrà una serie di seggi sul totale. Questi sono i voti e questi sono i seggi. E questa è la proporzione. Allora, mettiamo che nel collegio si votino 20 deputati, si presentano 4 liste, la prima prende il 60%, la seconda ne prende, no, questo è troppo, 50%, la seconda 30%, la terza 15% e la quarta 5%, se ne deduce che la prima avrà 10 deputati, la seconda avrà un numero complesso di deputati circa 6, giusto? Sì, più o meno, la terza ne avrà 3 e la quarta forse ne avrà 1, più o meno. Con la difficoltà degli arrotondamenti e tutti i sistemi elettorali poi si complicano nel calcolo dei resti e questi meccanismi che ci interessano un po' di meno. L'effetto del sistema proporzionale è un effetto tipico, cioè quello di trasferire le differenze nella società in Parlamento. Per cui se la società è particolarmente frantumata, il Parlamento sarà particolarmente frantumato. Nell'esempio che vi ho fatto, vedete che la situazione è tale per cui se questo fosse il governo e l'assemblea parlamentare, il governo non avrebbe la maggioranza assoluta. Per cui il governo, un partito di maggioranza relativa di 10, dovrebbe trattare con qualcuno degli altri per fare una coalizione per governare. Infatti i sistemi proporzionali sono sistemi che portano sempre a scaricare sul Parlamento l'esigenza di formare una coalizione. E solo attraverso una trattativa politica condotta dai partiti in Parlamento, dopo essersi contatti, si riesce a capire quale sarà la coalizione che governa e a questo punto la coalizione deciderà quale sarà il leader. Questo è stato il sistema politico italiano dal prima del 48, diciamo dal 47, fino al 1993, quando il sistema è crollato, è imploso. La conseguenza era questa, che noi si andava a votare, chiuse le urne, contati i voti, tutti dicevano abbiamo vinto. Perché avete vinto? Ma perché abbiamo preso lo 0,5 in più delle precedenti elezioni comunali. Eh già, ma noi abbiamo preso lo 0,8 in più rispetto alle precedenti elezioni parlamentari e noi l'1,0% in più rispetto alle europee. E ovviamente questo era un calcolo che non aveva nessun senso, gli scostamenti tra i partiti erano tendenzialmente piccoli, anche perché il sistema politico era piuttosto imbalsamato, e nessuno quando andava a votare poteva immaginare chi sarà stato il leader del governo. Cioè, se uno giocava su Andreotti vinceva comunque, ma tendenzialmente non lo si sapeva. Finite le elezioni incominciava una defaticante trattativa politica che durava dei mesi. Nel frattempo magari si diceva, come mi raccontavo l'altro giorno, a Giovanni Leone di fare un governo balneare, perché un governo c'era bisogno, allora gli facevamo un governo che durava 3-4 mesi. Quando finalmente la trattativa politica sbocciava in un fiore, si saliva il colle e il Presidente della Repubblica riceveva gli esponenti politici, e gli esponenti politici diceva: benissimo, abbiamo concordato su un governo fatto da 3, 4, 5 partiti e il leader che le proponiamo è l'onorevole, e prendevano sempre l'onorevole di mezza tacca per evitare che avesse troppo potere. Questi governi ovviamente dipendevano dal consenso delle forze politiche, si formavano in Parlamento e cadevano quando qualcuno dei partiti si scollegava. Durata media 9 mesi. Non è che era 9 mesi perché questo ricordava la maternità, 9 mesi perché questa era la durata media dell'accordo politico. Dopodiché si apriva la crisi e la crisi durava in media 2 mesi. Per cui nel corso dell'anno abbiamo sostanzialmente un periodo di 9 mesi di governo e 3 di crisi. Bello. Dopodiché, con l'opzione dei contrasti, bastava ricorrere al debito pubblico e così i contrasti si componevano. Tu vuoi le pensioni, tu vuoi il taglio delle tasse, non c'è problema. Inflazione, debito pubblico. Governi deboli, debito pubblico forte. È una vecchia regola economica. Un governo debole che non ha la forza di imporre un indirizzo politico, non ha la responsabilità dell'indirizzo politico, è ovviamente un governo che ricorre a armi di distruzione del sistema economico, e cioè stampa moneta e si indebita. L'origine del debito pubblico è esattamente in quel sistema lì. Sistema che tra l'altro aveva dei pregi, riusciva a conciliare un po' tutto, era un sistema politico che assorbiva molto e di conseguenza stemperava i dissensi, i contrasti, i conflitti, fino a un certo punto, devo dire, ed era abbastanza, come dire, un bel materasso. Quello che è chiaro è che un sistema politico di questo tipo, se non ha una direzione politica così forte da consentire ai governi di avere forza e permanenza, è un sistema che produce poco. Voi potete immaginarvi essere il leader politico che ha la fortuna di diventare Presidente del Consiglio in quella situazione. Voi sapete, A, che durerà 9 mesi, se riuscite a fare del surf politico fantastico, cavalcando le onde, precipitando, passando sotto ai vari attacchi delle opposizioni, forse riuscirete a stare in piedi un anno, ma sicuramente non una legislatura, per cui quando si torna il voto, la vostra memoria sarà già dimenticata. Che responsabilità avete voi nei confronti degli elettori? Scarsa. La vostra responsabilità è nei confronti dei partiti che vi hanno messo lì, non nei confronti degli elettori, perché voi non renderete mai conto del vostro governo agli elettori, perché se siete stati i primi della legislatura, fra 5 anni vi hanno dimenticato. Se siete stati gli ultimi, direte: ma scusate, io sono appena arrivato, non posso rispondere del massacro che hanno fatto i governi, 5 governi, 6 governi precedenti. E quindi si interrompe quello che è un fondamentale circuito della politica parlamentare rappresentativa, che è: io ti voto, tu mi imponi le tasse, io ti giudico e ti tiro via il voto. Che è lo scambio, il controllo politico che devono avere gli elettori. Che in Italia funziona male e di conseguenza per questo il paese funziona male. Ma è un controllo politico fondamentale, che è basato sulla responsabilità. Sulla responsabilità. Quando il sistema politico è imploso per Tangentopoli, per una serie di ragioni che sarebbe un po' lungo spiegare, un referendum è intervenuto sulla legge elettorale del Senato. Perché sulla legge elettorale del Senato? Perché per il Senato si era previsto, come voleva l'Assemblea Costituente, un sistema elettorale di tipo maggioritario. E qual è la caratteristica del sistema maggioritario? È molto semplice. E quello inglese maggioritario prevede che un collegio sia tendenzialmente uninominale, per cui si elegge un numero di deputati è uguale a uno. Dopodiché ci può essere un sistema di plurality, come in Inghilterra, per cui chi prende più voti viene eletto. Si presentano tre partiti, il primo prende 35%, il secondo 32%, il terzo qualcosa intorno a 20 qualcosa, 30 forse, non so, insomma, del genere, sono vicinissimi. Il posto lo prende chi ha preso 35% dei voti, cioè ha avuto un voto più degli altri. Questo è il sistema inglese ed è un sistema molto razionale, se volete, è una gara. È una gara a prendere più voti e uno vince il singolo collegio semplicemente prendendo un voto più degli altri. È un sistema che ha delle strane riflessi perché generalmente in Inghilterra risulta vincitore delle elezioni non il partito che complessivamente ha preso più voti, ma il partito che ha preso complessivamente più seggi. E le due cose non viaggiano quasi mai insieme. Io posso candidarmi nel collegio X. Ci sono laburisti e conservatori, in due collegi, laburisti e conservatori. Ce n'è sempre un terzo, un quarto partito, ma adesso semplifichiamo. Qui prendo 51% di voti e i conservatori 49%. Ci devono essere almeno tre, se no non si capisce. Qua prendo il 51% di voti e i conservatori 49%, qua prendo 1% dei voti e i conservatori il 99%. Io ho vinto le elezioni, io sono laburista ovviamente, e perché ho due seggi contro uno, ma ho perso sul conto dei voti, perché probabilmente qui hanno fatto un pieno di voti per i conservatori, mentre qui sono passato per un voto di differenza. Capite? Nel complessivo conto delle elezioni nel Regno Unito spesso il partito che prende più seggi non è il partito che ha avuto più voti. Nessuno si lamenta di questo. Nessuno chiede la verifica delle schede, nessuno, stando al governo, parla di brogli elettorali, che è l'unica volta nel mondo che si è visto che un governo accusa gli altri di brogli elettorali. Una cosa fantastica. E tutti quanti si stringono la mano, si mangiano il fegato, piangono, si disperano, prendono a calcio il cane, ma in pubblico dicono: complimenti, lei ha vinto le elezioni, pur avendo io preso più voti. Perché questa è la regola della democrazia. C'è un altro sistema maggioritario, che è quello del majority, che è un sistema che dice: no, tu vinci il seggio soltanto se prendi la maggioranza assoluta dei voti, metà più uno dei voti. Per cui siccome questo non sempre è possibile, si introduce il sistema a doppio turno. Il sistema a doppio turno è un sistema tipicamente francese, molto razionale, che per i tecnici sarebbe il migliore in Italia, ma naturalmente per i politici no. Si presentano varie liste alle elezioni. E questa prende il 30, questa prende il 25, e sono 55, questo prende il 20, questo 5, più o meno dovrebbero fare 100 percentuali in un collegio. In questo collegio nessuno ha la maggioranza assoluta, fa 100. Facciamo finta che fa 100. 40, ah no, non fa 100, certo che non fa 100. Vabbè, prende un X, è uguale, tutto questo meno 100. E nessuno di questi è la maggioranza assoluta, è evidente. Con 30%, 35%, quello che è, non si ha la maggioranza assoluta. Allora, il sistema dice, i primi due vanno a ballottaggio, dopo 15 giorni tornano di fronte agli elettori e per certezza sappiamo che uno dei due vincerà e avrà la maggioranza assoluta dei voti. Per cui alla fine avremo che ogni collegio elegge un deputato e questo deputato, almeno al secondo turno, avrà sicuramente la maggioranza dei voti. È il sistema che in Italia si applica per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia, il ballottaggio. Si potrebbe fare 10 ore di lezione sui significati, diciamo, di sviluppo del sistema politico che hanno questi sistemi elettorali, perché sono interessanti. Questo sistema francese a doppio turno, per esempio, è stato immaginato per uscire da una situazione tipo quella italiana, un quadro politico molto frantumato. Si presentino pure 16 partiti al primo turno. Questi 16 partiti, ognuno va a puntare su un candidato, può essere che un partito che non ha molte chance se riesca a trovare un candidato particolarmente significativo e grazie a questo raggiunge più voti e va al ballottaggio, ma al ballottaggio vanno solo i primi due. Andando al ballottaggio solo i primi due, gli altri partiti, dopo essersi contati, decidono le alleanze. E ogni partito che non va a ballottaggio dice ai suoi elettori vota per A o vota per B. E quindi si formano le coalizioni. Si formano le coalizioni una volta che si sono contati i voti e il peso specifico dei partiti nel paese. Cosa che in Italia non avviene mai. Allora, al Senato si era adottato un sistema elettorale di tipo maggioritario su base regionale, che era però un sistema truccato. Siamo un paese ricchi di fantasia e anche di truffatori. Cioè si diceva questo: l'elezione si fa su base regionale e questa è la regione. A questa regione si sono attribuiti, diciamo, 6 seggi, per cui si fanno 6 collegi In questo collegio si va a votare, viene eletto il deputato solo se il senatore se raggiunge il 65% dei voti. Per cui non la maggioranza relativa, ma neanche la maggioranza assoluta, una maggioranza qualificata. Questo quoziente veniva raggiunto qualche volta da un deputato democristiano in Veneto e da un deputato democristiano in qualche parte tra il Molise e la zona di Mastella, e da deputati comunisti in Toscana e Emilia. Per cui su 315 senatori ad essere eletti col sistema maggioritario non erano mai più di quelli che sono in una normale mano di 5 dita. Tutti gli altri 310 finivano in un sistema regionale e venivano distribuiti col criterio proporzionale. Vedete, già all'origine del nostro sistema elettorale l'idea di differenziare il Senato, di provare a introdurre il Senato un ancoramento regionale della rappresentanza e un sistema elettorale diverso da quello proporzionale è stato negato, insomma, come dire, volutamente cancellato. Il Senato ha finito con essere eletto esattamente come la Camera su base proporzionale, con le conseguenze che il Senato si proporzionava esattamente come la Camera. Notate che all'inizio le due Camere avevano durata diversa, ed è stata fatta subito una riforma costituzionale per portarla alla stessa durata, per cui da allora Camera e Senato si votano assieme, la stessa elezione, due schede. E non è che la gente sia così schizofrenica che dica, è benissimo, su una scheda voto per Berlusconi, sull'altra voto per Prodi. Magari c'è qualcuno che lo fa. In questo paese si può fare di tutto, ma generalmente se uno va a votare e prende il disturbo per votare per una lista, la vota sia la Camera e il Senato, per cui tendenzialmente le due rappresentanze si sormontano. Questo fino al 2005, scusate, manca una puntata. Nel 1993 si è andato a votare un referendum abrogativo della legge maggioritaria del Senato, studiata da un paio di ragazzi con forbici, che è andata a abrogare singoli pezzi della legge elettorale, singoli pezzi, trasformandola sostanzialmente in una legge maggioritaria seria, cioè cancellando tutti i riferimenti al 65%. Per cui, col bianchetto, tolte le parti abrogate, la legge diceva che il Senato è eletto con collegi uninominali con sistema maggioritario. È stata un'operazione audace, e il referendum è stato ammesso dalla Corte, è stato approvato con una valanga di voti dal corpo elettorale italiano, che già allora era piuttosto feroce che la classe politica, e ha messo nel Parlamento, di fronte a un fatto compiuto, il Parlamento ha dovuto cambiare la legge elettorale. E visto che la cambiava per Senato, l'ha cambiata anche per la Camera. Questa legge elettorale, che è durata fino al 2005, era una legge in parte maggioritaria e in parte proporzionale, per cui il 75% 25 mi pare, non vorrei dire una cavolata. So che fa 100 questo ci arrivo, ma non sono sicuro se è 75 o 80, mi pare 75. Devo controllare sul manuale che ho scritto, non me lo ricordo. E comunque il sistema maggioritario faceva eleggere il 75 o forse l'80% dei deputati e senatori, gli altri venivano eletti con un sistema proporzionale, per cui non è stato mai un maggioritario puro in Italia. Questo sistema però ha innescato dal bisogno dei partiti di presentarsi ai collegi uninominali in coalizioni preformate rispetto alle elezioni. Se nel collegio di Ferrara Viaria Nuova si elegge un deputato o un senatore, è chiaro che i 16-20 partiti non si presenteranno da soli, ma cercheranno di unirsi in modo di essere più forti dell'avversario, e questo ha spinto quasi da subito alla formazione di due coalizioni. Dico quasi da subito perché non è interamente così. La prima elezione del 94 la vinse Berlusconi, ma non con una coalizione, ma con due coalizioni, perché si alleò con la Lega al Nord e con Alleanza Nazionale al Sud, ma Alleanza Nazionale e la Lega non volevano avere rapporti. Ma siccome il centro-sinistra già allora brillantemente non si era unito, vinse l'elezione di Berlusconi e fu la prima volta che il corpo elettorale sapeva in anticipo chi avrebbe fatto il presidente del governo. Il governo Berlusconi durò pochissimo, perché poi la Lega tolse il supporto. Si andò a rivotare nel 96 e allora ci si trova di fronte due coalizioni dichiarate, centrodestra e centrosinistra, Berlusconi e Prodi. Vinse Prodi e allora nuovamente il Presidente della Repubblica non ci mise neanche un secondo a dire farà il governo Prodi. No? È ovvio, è stato eletto, preannunciato in campagna elettorale, riconosciuto dai programmi dei partiti. La coalizione magari conteneva la parola Prodi per, o l'Ulivo, non so come si chiamava allora, e vinte le elezioni il Presidente della Repubblica chiamò Prodi e gli conferì l'incarico immediatamente. Il governo Prodi andò in crisi per una questione di voto parlamentare e il centrosinistra poi nominò due governi D'Alema e un governo Amato, finché nel 2001, finita la legislatura, si rifecero le elezioni, si trovarono di fronte nuovamente due coalizioni e questa volta rivinse Berlusconi e Berlusconi governò fino al 2006. le ultime elezioni sono state fatte con un altro sistema elettorale. Il sistema elettorale votato da maggioranza di centrodestra negli ultimi giorni della legislatura e dichiarato dal suo splendido, illustre, intellettuale, creatore, l'onorevole Calderoli, una porcata. E se lo ha detto lui, lui si intende sicuramente di queste cose, non di sistemi elettorali, è un sistema elettorale fatto in maniera, come dire, criminale, nel senso che è fatto apposta per bloccare il sistema politico. Ci sono delle norme fatte per la Lega, fotografate. C'è sono state fatte così, dichiarate così. E siccome c'è una soglia di accesso minima per i partiti, per quei partiti che non hanno un certo numero di voti non possono avere deputati, si dice che in ogni schieramento questa regola si deroga per il maggior dei partiti che non ha ricevuto abbastanza voti, cioè per la Lega. Ma Calderoli è della Lega, dai. La cosa folle di questa legge è questa, che vi spiega perché è veramente una porcata. La legge si basa su un principio proporzionale, per cui si torna a un sistema totalmente proporzionale, ma con un premio di maggioranza. Vedete, questo è un vecchio sogno, era fatta così la legge Acerbo di Mussolini, era stata fatta così la legge De Gasperi che fu definita la legge truffa, ma non è, una delle cose che verrà fuori sarà una formula del genere, oggi piace a tutti il premio di maggioranza. Ossia è un sistema proporzionale, per cui con leggi grandi più deputati si distribuiscono in proporzione, ma poi alla coalizione che vince, per cui questo vuol dire che la coalizione è preformata, è predichiarata, alla coalizione che vince si conferisce un premio di maggioranza. Anche se vince di un voto, gli si dà una caterva di posti in più. Infatti, l'Ulivo ha vinto per pochissimi voti alla Camera e ha conseguito una caterva di seggi in più. L'Ulivo alla Camera non c'ha problemi di maggioranza, c'è una maggioranza più che solida. Non perché ha ricevuto molti più voti, ma perché ha ricevuto un forte premio di maggioranza, e questo gli fa dare l'idea di uno scarto tra il principio proporzionale per cui il Parlamento rappresenta il Paese e la realtà. Il Parlamento non rappresenta il Paese, il Parlamento rappresenta in parte il Paese e in parte premia chi ha avuto un voto più degli altri. Le passo Calderoli? Ma guardi, lei dice una cosa che non è l'unico a dirla. No. Non è contro qualsiasi principio di democrazia. Le spiego perché. Non c'è nessun sistema interamente proporzionale. Non esiste, perché a un certo punto se non bisogna prendere un deputato, spaccarlo e darlo due terzi a uno, un terzo all'altro, e non si può fare perché lui non si diverte. Per cui tutti i sistemi elettorali hanno un effetto distorsivo. Generalmente favoriscono i più grossi rispetto ai più piccoli, perché questo dà razionalità. Il fatto di inserire una soglia di sbarramento, è il modello tedesco che adesso piace a tanti, in Germania è il 5%, significa tagliare l'erba. Se noi mettessimo una soglia del 5% e la armassimo seriamente anche in Parlamento, questo vorrebbe dire che dei partiti che restano sono 6 probabilmente, non di più. E anche questo uno può dire non è democratico, dipende da cosa vuol dire. Cioè, è un modo per consentire al Parlamento di raggiungere una maggioranza. Allora, se l'obiettivo è raggiungere una maggioranza e consentire agli elettori anche di scegliere lo schieramento che esprimerà il governo, il premio di maggioranza non è una cosa così deviante. Certo che dipende da quanto è il premio di maggioranza. Questo è il problema. Perché è chiaro che se gli dici tu vinci per un voto e ti do il 90% dei seggi, cioè, e l'effetto distorsivo è un effetto che c'è sempre. Il problema è la forbice. E poi l'altro problema è il Senato. Adesso ve lo annuncio, poi vado a prendermi il caffè. Perché il Senato è eletto su base regionale, Non dimentichiamocelo, in Costituzione c'è scritto il Senato è eletto in base regionale. Allora, se si fossero forniti di modesti ma abili giuristi, i giuristi avrebbero spiegato come uscire da questo inghippo. Ma siccome sono, come dire, ignoranti, come non si può di più e se ne fregano di queste cose, hanno stabilito il principio per cui il premio di maggioranza viene assegnato nella singola regione. Per cui l'Emilia Romagna vince il centro-sinistra, premio di maggioranza al centro-sinistra, due senatori in più. Nel Veneto vince il centro-destra, due senatori più di lui. E questo ha creato l'assoluta impossibilità di venire a capo dell'inghippo. Tra l'altro sono talmente scemi, scusate la parola, ma è tecnica, che i tecnici che io conosco gli avevano avvisato, guardate, che con questa manovra voi perdete il Senato anche se vincete le elezioni. L'hanno avvisato prima. Però tanto gli piaceva la porcata che l'hanno fatta, e infatti il centrodestra ha preso più voti al Senato del centrosinistra, ma è sotto di due voti. Ed era esattamente il risultato previsto dai tecnici, dicendo che la forbice sia il 10% che può vincere uno o vincere l'altro, questo sarà il risultato, lo si sapeva prima. Ed è un sistema che serve unicamente per bloccare la maggioranza. È un sistema folle, per questo oggi tutti dicono che bisogna modificare il sistema elettorale, perché non si può andare avanti con un sistema che è come una slot machine, cioè non significa nulla un premio di maggioranza dato su base regionale per governare il centro. È una cosa che non sarà mai vista, nessuno l'aveva concepita e non ha altri termini di qualificazione se non quella data dall'autore. Una porcata. Dopo il caffè. Buongiorno.